Mercoledì 13 maggio, quinta settimana di Pasqua. Prima lettura. Quando nella comunità cristiana sorgono dei problemi, se il problema riguarda la singola persona, spetta ad essa risolverlo chiedendo un discernimento di verità a chi nella comunità è preposto per quest'opera. Se il problema riguarda la parrocchia, è la parrocchia che dovrà risolverlo. Se invece esso riguarda la diocesi, spetta la diocesi dargli soluzione. Se va oltre il territorio particolare e riguarda la Chiesa intera, è la Chiesa intera che dovrà risolverlo. Negli anni scorsi si parlava di discernimento comunitario. Discernimento comunitario non significa discernimento democratico. Significa discernimento della comunità secondo le leggi della comunità. La comunità dei discepoli del Signore è gerarchicamente edificata da Cristo Gesù e dallo Spirito Santo secondo la volontà del Padre Celeste. Il discernimento finale, dopo aver ascoltato il problema da risolvere e le ragioni a favore o contro, spetta al parroco per la parrocchia, al vescovo per la diocesi, al papa per la Chiesa universale. Quando un problema personale diviene un problema ecclesiale, sempre va risolto percorrendo le vie della Chiesa. Se vengono percorse le vie personali, siamo fuori dalla verità. Qui deve obbedienza ogni discepolo di Gesù. Purtroppo oggi, vivendo in un mondo nel quale vi è il rifiuto di ogni autorità, c'è la volontà di risolvere tutto a livello personale, imponendo poi la soluzione personale come soluzione ecclesiale. Questo passaggio mai dovrà essere fatto. I problemi che riguardano la salvezza del mondo, la sua redenzione, il Vangelo, la sana dottrina, la moralità, il retto cammino nella Chiesa, vanno risolti dalla Chiesa, o a livello parrocchiale, o a livello diocesano, o a livello universale. Nella Chiesa ognuno ha il diritto di esporre le sue ragioni, non ha però il diritto di decidere per tutta la comunità. Questa decisione spetta al parroco, al vescovo, al papa, secondo le leggi della Chiesa e del suo discernimento nello Spirito Santo. Ecco un problema che sorge nella Chiesa delle origini. Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere, secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Come si può constatare, è questo un problema che non riguarda solo la Chiesa che vive in Antiochia. Se non riguarda la Chiesa di Antiochia, non spetta ad essa risolverlo. Riguarda tutta la Chiesa e di conseguenza spetta a tutta la Chiesa dargli soluzione. Tutta la Chiesa sono tutti gli apostoli, sono tutti i fedeli. Tutta la Chiesa ha un suo capo e pastore di pecore e agnelli che è Pietro. Senza Pietro mai vi potrà essere soluzione di alcun problema che riguarda la Chiesa. Non c'è concilio ecumenico senza Papa, non c'è consiglio episcopale o presbiterale o di altra natura senza il Vescovo, non c'è consiglio pastorale parrocchiale senza il Parroco. Papa, Vescovo, Parroco sono responsabili dinanzi a Dio per l'eternità di ogni decisione da essi presa. Ad ogni decisione va data obbedienza. E questo è il vero stile della Chiesa. Allo stile della Chiesa tutti devono sottomettersi. Leggiamo Atti 15:1-6. Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere, secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenice e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Il problema suscitato in Antiochia riguarda tutta la Chiesa. Tutta la Chiesa si riunisce per dare soluzione al problema. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Non sono solo gli apostoli che si riuniscono, ma anche tutti gli anziani. Gli anziani sono anche loro responsabili di comunità locali e anche loro sono interessati perché venga data soluzione ecclesiale ad un problema suscitato da singole persone. Ora è giusto che ognuno si chieda: il problema che suscito nella Chiesa riguarda solo la mia persona? Riguarda solo la mia parrocchia? Riguarda solo la mia diocesi? Riguarda tutta la Chiesa di Cristo Gesù? Altra domanda necessaria, che è giusto che ognuno si ponga: trasformo io un mio problema personale in un problema ecclesiale? Trasformo io un problema ecclesiale in un problema puramente personale? Sono due procedimenti illeciti. Il problema personale deve rimanere problema personale. Il problema ecclesiale deve rimanere problema ecclesiale. Quando il problema riguarda la salvezza eterna, fosse anche di una singola persona, di una sola anima, esso mai potrà essere risolto come problema personale. E deve rimanere in eterno problema ecclesiale. Va risolto secondo le regole del sano discernimento ecclesiale. Quando non si tratta di salvezza delle anime, ognuno può risolvere ogni problema dal suo cuore, assumendosi ogni responsabilità dinanzi a Dio. Lettura del Vangelo. Oggi Gesù rivela il mistero che riguarda la sua persona. Lo rivela attraverso un'immagine che è difficile dimenticare. Basta frequentare una campagna e questa immagine è sempre dinanzi ai nostri occhi. Ecco l'immagine: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. La vera vita è Gesù Signore, non esistono altre vite vere. Questa unica e sola vera vite è curata dal Padre Celeste, che è il Padre di Gesù. Gesù è il Figlio del Padre per generazione eterna. Gesù è Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Il Dio vero è anche vero uomo, come Dio vero e uomo vero, lui è la vite vera. Di questa vera vite il Padre suo è l'agricoltore. Il Padre viene a curare la sua vera vite. Se un tralcio porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Se un tralcio non porta frutto, lo taglia. Non può sfruttare le energie della vite per non produrre. Questa prima verità deve interrogare il nostro cuore, la nostra mente, la nostra coscienza. Deve portarci ad esaminare la nostra storia. Sono io tralcio che produce molto frutto oppure tralcio sterile? Sono tralcio che toglie energia vitale agli altri tralci, imponendo o diminuendo la loro fruttificazione? Penso che il canto di Isaia sulla vigna del Signore vada attentamente meditato. Nessuna parola di Gesù è detta invano. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, ecco, produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la vigna. Che cosa dovrò fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si attendeva giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Isaia 5, 1, 7. La storia attesta che ogni tralcio che non ha prodotto frutto dal Signore è stato tagliato. Ma oggi il pensiero del cristiano è assai differente. Leggiamo il Vangelo, ma quanto in esso è scritto viene trasformato in non verità dai nostri pensieri, annunciati e dichiarati purissima verità. La parola di Cristo oggi è sostituita dalla nostra parola. Nessuna parola di Cristo oggi è verità per noi. Leggiamo il testo di Giovanni 15:1-8. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni traccio che in me non porta frutto lo taglia e ogni traccio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me, io in voi, come il traccio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio è secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Cristo Gesù è la gloria del Padre. Chi vuole glorificare il Padre deve divenire anche lui la gloria del Padre. Come si diviene gloria del Padre? Portando molto frutto. Come si porta molto frutto? Divenendo tralci della vera vite che è Cristo Gesù. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate i miei discepoli. Esaminiamo ora questa ultima parola detta da Gesù. Come si glorifica il Padre suo? Portando molto frutto e divenendo discepolo di Gesù. Perché Gesù non dice che diventiate i miei discepoli e portiate molto frutto, ma dice invece che portiate molto frutto e diventiate i miei discepoli? Proviamo a riflettere. Una persona può portare molto frutto, ma non per questo si può dire di essere discepolo di Gesù. Portare molto frutto e diventare discepolo di Gesù devono divenire una cosa sola. Gesù porta molto frutto ed è discepolo del Padre. Quando si porta molto frutto e si è discepolo di Gesù Signore? Quando i frutti sono prodotti dall'ascolto della sua parola, che oggi rivolge al cuore per mezzo del suo Santo Spirito. Quanto detto dal Salmo e riportato dalla lettera agli Ebrei vale per noi oggi e sempre. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, il giorno della tentazione del deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Perciò mi disgustai di quella generazione e disse: hanno sempre il cuore sviato, non hanno conosciuto le mie vie, così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Ebrei 3, 7, 11. Quando si diviene discepolo di Gesù, quando si ascolta la sua voce, momento per momento, giorno per giorno. Oggi il Signore parla e oggi va ascoltato. Possiamo produrre anche molto frutto secondo l'ascolto di ieri, ma questi frutti non sono graditi al Signore. Non sono graditi perché oggi non ascoltiamo la sua voce e non siamo suoi discepoli. Se non siamo discepoli di Gesù, non glorifichiamo il Padre. Ma anche se non produciamo molto frutto come discepoli di Gesù, neanche in questo caso glorifichiamo il Padre. Vergine Maria, Madre della Redenzione, tu hai glorificato il Padre il giorno in cui hai detto: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Hai glorificato il Padre quando hai ascoltato la voce del Figlio tuo, che ti donava come madre al suo discepolo. Anche allora hai detto: ecco la tua serva, avvenga di me secondo la tua parola. Sei stata vera discepolo del Padre e vera discepolo del Figlio tuo. Madre Santa, insegna oggi a tutti i tuoi figli che devono ascoltare la Chiesa se vogliono produrre molto frutto ed essere discepolo del Figlio tuo. Discepolo del Padre, discepolo di Cristo Gesù, discepolo della Chiesa, un solo discepolato. Angeli Santi, fate che crediamo in ogni parola di Cristo Gesù. Amen.